Grazie. Riprendo dalle prime domande postemi da Valentina Cappelletti e poi affronto la questione particolarmente intrigante che ha posto il professor Sini con la sua domanda principale, cioè del controllo della legge. Valentina è partita da una domanda di questo tipo, dice: ma la domanda socratica nella comunità, che spazio ha? Il perché? E questo è un discorso molto complesso. Inoltre ha posto una questione, e cioè una domanda di questo genere. Se c'è un rischio nella comunità che allontanandosi dai suoi principi costituenti si perdano quei principi stessi. Allora, io penso che per quanto concerne, per l'esperienza che io ho, spesso si pongono dei problemi sul perché di determinate norme. Scusate, prendete per esempio, lo si vede soprattutto nell'attività, secondo me, della Corte Costituzionale. Prendete il caso Cappato. Perché il divieto al suicidio assistito in determinati casi? C'è la domanda. La domanda c'è, spesso non vuole essere compresa, ma qualcuno la comprende. Perché il divieto alla fecondazione eterologa? La domanda c'è e viene recepita. Qualche volta potrà anche essere respinta, non dico di no, però viene recepita. Perché, che so, per una questione che io ho affrontato da giovane, una battaglia che ho fatto da giovane, perché il pignoramento degli stipendi è ammissibile per un operaio della Fiat e non per un prefetto, pubblici dipendenti in generale? E la domanda vi posso assicurare che è stata posta infinitamente. Poi la Corte Costituzionale ha sbloccato e ha detto no, vabbè, non è più accettabile, basta. Quindi la domanda c'è. D'altro canto, la sedimentazione della norma, Valentina dice bene, a un certo punto ci si può perdere rispetto ai principi generali, ai principi costituenti. Noi in questo momento, secondo me, siamo in una fase in cui sicuramente alcuni principi, alcune persone si stanno allontanando dai principi costituenti. Io non nascondo le mie idee, ma secondo me dire rispetto a diritti inviolabili, prima gli italiani, poi gli altri, guardate che questo è un discorso che la nostra Costituzione non ammette. Ci possono essere infiniti problemi, il diritto del lavoro. Ma scusate, noi ci siamo in una fase in cui una politica seria industriale non c'è, una politica del lavoro nel vero senso della parola non c'è. Abbiamo leggi che violano, prima citavo la legge della Regione Lombardia, i principi di laicità. Ci sono, in concreto, in Italia è stato violato il diritto, è stato violato il limite alla tortura. La Diaz è stato violato il limite previsto per la tortura. E questo non è Riccardo Conte che ve lo sta dicendo, è la Corte Europea dei diritti dell'uomo che lo dice. Ancora? Ma la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha detto un'altra cosa, che rimandare in Libia determinate persone che erano sbarcate in Italia 45 perché erano entrate illegittimamente, riportarle in Libia significa averli esposti alla tortura, perché quello non è un paese tranquillo. Sentenza del 2012, poi non mi spiegate come hanno fatto a rifare il governo di centrosinistra, a fare gli accordi con la Libia successivamente a questa sentenza, io non lo so, non lo voglio sapere, fa niente, faccio parte di quelli che in questo momento non vogliono affrontare questo argomento. La mancanza di uno ius soli o di uno ius culturae, la mancanza di una legge in questo momento che punisca l'omofobia. E potrei andare avanti, insomma, adesso non voglio annoiarvi. Sicuramente stiamo perdendo, però contemporaneamente noi abbiamo delle affermazioni dei principi costituzionali in tantissimi modi. E sicuramente quello che io sostengo è che noi abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti della Corte Costituzionale per tutto quello che ha fatto, per come ha ampliato i diritti. Poi che il Parlamento abbia fatto anche delle buone leggi, come la legge sulle unioni civili e quindi il riconoscimento anche delle coppie omosessuali, la recente legge sulle disposizioni di trattamento anticipato in caso di gravi malattie, eccetera. Non metto in dubbio che noi abbiamo non c'è un giudizio, non può esserci secondo me un giudizio totalizzante, è tutto uno schifo, oppure va tutto bene. No, ci sono delle cose inaccettabili, ci sono delle cose che non sono accettabili. Valentina poi ha posto un problema che a me ha fatto scattare immediatamente una serie di campanelli, e cioè la comunità che si allontana, che cos'è la comunità? La comunità è un corpo, non esiste una comunità chiusa, la comunità è un corpo che si modifica costantemente per il fatto che ci sono degli elettori che muoiono, per il fatto che ci sono degli elettori che arrivano, per il fatto che ci sono dei rapporti di produzione diversi, per il fatto che ci sono delle produzioni diverse. La nostra mentalità cambia e sta cambiando con dei passi incredibili. Quello che oggi abbiamo sul tavolo, le tecnologie che abbiamo, i cellulari, questo, cioè hanno rivoluzionato tutti i nostri modi di essere, come sono stati rivoluzionati i modi di produzione. Le vecchie catene di montaggio, come esistevano una volta, non so se oggi esistano più, forse sì, forse in alcuni casi no. Certo, io quando ho letto per esempio il contratto che Marchionne aveva previsto per rimanere, mi pare, a Pomigliano d'Arco, che uno avesse lo sforzo che occorreva fare per mettere determinati pezzi, io pensavo alla mia schiena e pensavo anche che insomma chiunque avesse affrontato quello sforzo con dei tempi di riposo ridotti, a me sembrava veramente una cosa inaccettabile, ma per l'amor di Dio ci sono amici miei ingegneri che la pensano in modo estremamente diverso. Ma vorrei porre un problema. Allora, in questo momento, ecco, quando si parla della comunità, spesso rispetto alla domanda che socratica possiamo dire, ma qual è il bene della comunità? Io penso che questa è una domanda molto complessa. È una domanda molto complessa di qual è il bene della comunità, perché la maggior parte di noi non ragiona in questi termini. La maggior parte di noi si pone un'altra domanda: qual è il mio bene? La ricerca affannosa a cui spesso la dottrina sociale della Chiesa ci richiama, cioè il bene comune, ahimè, a me sfugge moltissimo quale sia il bene comune. L'interclassismo, l'impressione che rappresenti sempre dei problemi. Qui per andare avanti, vi voglio far vedere questa frase. Eccola qua.
Io faccio clic.
Chi è che decide che cos'è il bene della comunità? Ebbene, lo decide la legge. Su questo non c'è dubbio che è la legge. Ma chi fa la legge, l'abbiamo già detto, sono i rapporti di classe. Ma vi prego di guardare questa frase di Ulpiano. Questa frase di Ulpiano l'ho scelta perché è sul frontespizio del Palazzo di Giustizia. Fiat justitia, ne pereat mundus, eccetera, eccetera. E poi c'è questa. Iuris precepta sunt ec, oneste vivere, alterum non ledere, sum quiuque tribuere. Tribuere cuique sum, scusate. Benissimo, la mia domanda è: ma che significa attribuire a ciascuno il suo? Chi è che stabilisce che cos'è il suo di ciascuno? Sapete, anche Sciascia ha scritto a ciascuno il suo, e sappiamo a che cosa si riferiva per quel ciascuno il suo. Erano probabilmente dei proiettili che dovevano fare una determinata giustizia mafiosa, d'accordo? Chi è che lo stabilisce? La legge. Ma la legge che cos'è? La legge, il professor Sini ce l'ha ricordato, c'è una storicità. Allora, vi prego di considerare, mi dici come vado avanti? Grazie. Vi prego di considerare questa norma. Leggetela. quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità se la successione... Questa è una norma che oggi non esiste più in Italia, ma questa norma è stata vigente fino al maggio 1975. La moglie non era erede se non in questi limiti. Un usufrutto non aveva quota di eredità. Perché? Perché era un estraneo. Chiaro che stiamo parlando di una norma che è stata fatta nel 1942 in un particolare contesto e probabilmente se andiamo indietro troviamo cose analoghe di questo tipo. Perché era il concetto di famiglia che era diverso rispetto a quello che poi si è formato dopo, anche grazie alla nostra Costituzione, e quindi poi si è arrivati... ecco, basta questo? Grazie. Si è arrivati a questo. Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un figlio, ed un terzo negli altri casi. Si è modificato così. Il coniuge qui prende... È diventato diverso il rapporto tra marito e moglie. Tant'è vero che poi sapete che con questa stessa legge viene varata anche quella che è l'istituto della comunione dei beni. I coniugi vivono insieme, quello che io incasso oggi, che incasso io, è di mia moglie, a meno che non abbiate scelto la separazione dei beni. Io come avvocato consiglio sempre di scegliere la separazione dei beni. Poi facciamoci la comunione, anche perché poi in caso di separazione... Non posso dire che cosa succede, cioè è proprio bruttina, va bene? Ma vorrei farvi un altro esempio, ed è questo. Abbiamo parlato poco fa, avete visto che esisteva una norma che diceva quando col coniuge concorrono figli legittimi o naturali. Bene. Leggete questa norma, sempre che non esiste più, ma questa vigeva sempre fino al 1975. I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi. Vi si accappona la pelle? Però quando l'hanno fatta non si accapponava, perché per quello che, ciò che contava era la tutela della famiglia legittima. Tutto quello che era fuori dalla famiglia legittima era sopportato. Ma scusate, guardate, io adesso non ho avuto il tempo perché non ho avuto la possibilità di farlo, sarebbe troppo lungo, eccetera. Ma guardate che esistevano fino a poco tempo fa i figli non riconoscibili. Allora, i figli non riconoscibili, fino alla legge sul divorzio, 1970, erano i figli adulterini. D'accordo? I figli adulterini non erano riconoscibili. Nel 70, con l'entrata in vigore della legge sul divorzio, i figli adulterini sono stati riconoscibili. Tutti? Beh, non proprio tutti. Gli incestuosi non erano riconoscibili. Con tutte le conseguenze del caso. Capite? Qui siamo in presenza di norme che certo sono modificate, certo non c'è... Allora qualcuno può dire, ma insomma tra il 74 e il 75 non c'è stata più certezza del diritto, ma avete cambiato tutte le carte in tavola. Insomma io non sapevo che rischiavo... Però l'ordinamento va avanti e ci stai. Certo ti ho scombussolato l'esistenza perché ti sei trovato tra capo e collo a dover riconoscere un figlio che non era riconoscibile prima. E vabbè, fatti tuoi, ci pensi prima. Va bene? Ecco, io penso che da questo punto di vista, capite quando si dice che ci sono dei principi generali sulla certezza del diritto, l'attribuire a ciascuno il suo, ma che cos'è il suo? Fino al 1975 era qualcosa di diverso rispetto a dopo e costantemente le cose cambiano. I figli incestuosi oggi sono riconoscibili, ci vuole un'autorizzazione. Ma non a tutela della famiglia, ma a tutela del soggetto, del bambino. Perché? Perché se sono figlio di un mafioso, forse non mi conviene essere riconosciuto. D'accordo? Le cose si modificano sotto tanti profili. Allora, io prima insisto sul discorso che si parla di produzione di norme come produzione di lotte di classe. Vi ho fatto un esempio perché sicuramente qui c'è stata una grossa pressione all'interno delle famiglie che mutavano, perché i figli adulterini, nel momento in cui una coppia si sfascia, erano centinaia di migliaia, perché se i separati si univano con altre persone, chiaramente avevano dei figli adulterini, ed era un dramma. Ma vi voglio fare un esempio che probabilmente a tutti voi potrà essere capitato. Vi è mai capitato di essere fermati per strada e di aver avuto l'ennesima rottura di palle, di offerte, di enciclopedie, cose di questo genere, o gente che arriva, vi bussa alla porta, vi fa una capa tanta per vendervi qualche cosa, e poi esaspera, dopo non aver più capito niente, dice vabbè firmo, basta che ti togli di torno, ma che cosa ho fatto? Penso che sia capitato a tutti. Bene, fino a qualche tempo fa, un po' di tempo fa, chi firmava per un'enciclopedia si cuccava l'enciclopedia, l'aspirapolvere o cose di questo genere qua, e non avevi tempo di tornare indietro. Perché? Perché c'è questa norma generale. Il contratto a forza di legge tra le parti non può essere sciolto che per mutuo consenso per cause ammesse dalla legge. La pressione dei consumatori, delle associazioni dei consumatori, ha fatto centro, e a un certo punto la cosa è cambiata, per cui avete i 14 giorni di ripensamento per poter dire no, non ci voglio stare. Questo ancora una volta è un esempio di produzione di norme dovuta alla lotta di classe impostaci da Bruxelles, ma questo ci va benissimo, perché Bruxelles non ci impone soltanto la parità di bilancio, certe volte ci impone anche delle norme che in Italia non sarebbero mai passate per le lobby, che però non possiamo più tenerci perché Bruxelles dice no, guardate, quella norma non ve la potete più tenere. Questa norma qui è un esempio. Valentina ci potrebbe parlare, non mi permetto, perché c'è Valentina, non potrei farlo. Valentina ci potrebbe parlare per tanto tempo, per esempio, di come si licenzia una persona. Questa norma qui, il recesso, vale anche per il diritto del lavoro. Ma nel diritto del lavoro a un certo punto si è detto, momento, tu puoi recedere soltanto se c'è, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se c'è una giusta causa o un giustificato motivo. Poi la norma si è modificata, addirittura si è arrivato, grazie a grosse pressioni, al diritto di reintegrazione dell'operaio licenziato illegittimamente nella fabbrica. E questa è una produzione di lotte di classe proprio nel senso marxiano del termine. D'accordo? Oggi abbiamo fatto qualche passetto indietro, insomma non è più proprio così, è così entro certi limiti, eccetera, ma perché? Perché siamo di nuovo in una fase, diciamo, economica recessiva in cui il lavoro è quello che è butta male. Sì, sono sempre rapporti di classe, certo. Qui ci sono altri, ecco, vi voglio fare poi un altro esempio. E vi auguro che non vi capiti mai, ma io sono stato avvocato anche di una banca per molto tempo e questa bomba ce l'avevo in mano. Avete mai sentito parlare dell'anatocismo? Gli interessi sugli interessi, esatto. Normalmente, allora, quando uno ha un debito e non lo paga, a un certo punto scattano degli interessi, d'accordo? C'è una norma, che è quella che vedete sotto, che dice che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore, eccetera, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi. Allora, in sostanza, io ho un debito che mi scade il 31 dicembre del 2018, non lo pago, il mio creditore pazienta un pochino, passano 6 mesi, dice, mo basta, vado dal giudice, no? E cosa chiede? I 1.000 euro che tu gli devi, più gli interessi maturati in quei 6 mesi. E su quegli interessi maturati su quei 6 mesi possono maturare altri interessi. Lo dice la legge, è così. Ma le banche mica si accontentavano di questo, No. Rapporti di produzione, rapporti di classe, lotte di classe. Le banche hanno sempre avuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Ogni trimestre gli interessi che erano maturati sul tuo debito diventavano per loro capitale e quindi maturavano altri interessi. e questo indefinitamente. A me è capitato sia casi in cui il debitore poi abbia fatto contestazione e che so, mi ricordo un caso, su 250.000 euro gli interessi maturati in più erano 6.000. Anche mi è capitato un altro caso in cui gli interessi addebitati in questo modo erano talmente tanti che alla fine la somma che io avevo richiesto, invece la banca gliela ridoveva lui per tutto quello che era maturato nel frattempo. Ho perso la causa lì, Metà, perché poi il giudice è incorso in errore e mi ha dato ragione per una parte dove avevo torto, ma questo ce lo teniamo per noi, non ci interessa in questo momento. A un certo punto però che cosa è successo? A un certo punto succede questo, che per tanti anni la giurisprudenza consolidata che cosa fa? Dice che quella capitalizzazione trimestrale degli interessi è legittima. Perché è legittima? E qui non posso tornare indietro, sono andato avanti. Sai come si torna indietro? Ecco, brava, grazie.
Brava.
Perché?
Ci sono le freccine, sta dando un'informazione importante. Grazie. Credo di. È importante anche che la acquisiate. E ci sono le freccine.
Perché? Perché la banca avevano, le banche l'avevano inserita questa norma della capitalizzazione di interessi in tutti i contratti di conto corrente, eccetera, eccetera. Da tempo che qualcuno aveva ritenuto immemorabile. Ma è una vecchia abitudine, quindi è consuetudine, perché c'è. Quindi è una consuetudine, quindi può diventare una norma di legge. Questo è andato avanti dal 1952 o giù di lì fino al 1999. L'interpretazione era costante. Non rompete le scatole su questa storia dell'illegittimità della capitalizzazione degli interessi. Ma nel 1999 una mattina la Cassazione si sveglia e dopo aver detto, negando completamente tutto il resto, ragazzi, ma chi l'ha detto che le norme dell'ABI, cioè dell'associazione bancaria, sono che hanno un valore di legge e che possono essere imposte così? No, mi dispiace, tutta la capitalizzazione che finora avete fatto non va bene, via, drammi, il sistema bancario ha tremato. Vedete, questo per dirvi che il buon Beccaria, quando diceva, si lamentava dell'interpretazione, lui l'abbiamo detto come si interpretava, in realtà l'interpretazione non è poi così negativa, perché uno ci pensa e dice, perbacco, forse abbiamo interpretato male una norma, l'abbiamo letta male, abbiamo fatto delle applicazioni sbagliate, forse va rivista. Vedete come un'interpretazione può essere, ma certo è chiaro che è sempre il giudicante, con i suoi presupposti mentali, con la sua cultura che va a guardare, la voglia di guardare, la voglia di leggere la norma in un modo diverso, più giusto. E adesso vi faccio un altro esempio che interessa la maggior parte dei cittadini italiani, dei cittadini del mondo. Questa, qualunque fatto doloso e colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Io non mi ricordo bene in che anno per la prima volta è comparso in Europa questa norma, ma questa norma, più o meno così fatta, ma relativamente a dei buoi, ai danni per i buoi, uccisi, si chiama Lex Aquilia e risale al diritto romano. Noi, quando parliamo della responsabilità da fatto illecito, ancora oggi parliamo di responsabilità aquiliana. Da 2000 e orrotti anni usiamo questo termine, la responsabilità aquiliana, per indicare questa responsabilità da fatto illecito. Ma perché vi ho citato questa norma? Perché, vedete, questa norma si applica tutti i giorni, migliaia di volte al giorno. E questa norma è anche la norma che disciplina la responsabilità, per esempio, per un incidente stradale. E voi direte, vabbè, ma che ce ne frega? No, ve ne frega, per un motivo molto semplice, perché anche se uno si fa male, non è il cozzo d'auto, in cui io devo soltanto risarcire il danno automobilistico, ma è anche il danno alla persona. E si risarcisce attraverso questa norma. Ma il problema è, perché ve ne sto parlando? Perché, vedete, fino al 1974 l'interpretazione giurisprudenziale sull'applicazione di questa norma era: ma io come liquido il danno alla persona? Mi sono fatto male a un braccio. Beh, quanti anni hai? E soprattutto, quanto guadagni? E quanto è la tua perdita di capacità lavorativa? C'erano delle tabelle, il braccio era più o meno uguale per tutti, la gamba più o meno uguale per tutti, poi ci potevano essere correttivi, perché è chiaro, voi capite che se perdo l'uso di un braccio io, che faccio l'avvocato, certo farei fatica a scrivere, ma posso dettare, ma se la perdo un musicista cominciano a cambiare le cose. Non è che posso dire alla mia segretaria: suona tu il flauto per me. Poi non vi dico, e qui naturalmente gli uomini di sinistra insorgono e sono insorti, quando si trattava di fare un giudizio prognostico su un bambino. Il bambino si è fatto male al braccio o ha perso una gamba. Come gliela liquidiamo sta cosa? Perché non ha capacità di reddito. 1971, il Tribunale di Milano si trova un caso di questo genere, figlio di un ciabattino. E il reddito del bambino non c'è, quale reddito prendiamo? Beh, se è figlio di un ciabattino, farà il ciabattino. E quindi teniamo in conto il caso Gennarino, si chiama il caso Gennarino. Quindi, come voi capite, c'erano delle discrepanze enormi nella liquidazione di un danno. E stiamo parlando di qualche cosa che toccava la persona profondamente. Perché, vedete, un braccio è un braccio, d'accordo, ed è una cosa seria, una gamba è una gamba, è una cosa seria, quando ci sono dei danni anche di gran lunga superiori a quello, no? Cioè, quando rimani bloccato, paralizzato, e succede. E a un certo punto qualcuno ha cominciato a dire: no, mi dispiace, che sia un bambino, che sia un avvocato, che sia un musicista, che sia un operaio, la perdita di un braccio va semplicemente in proporzione per la sua età. Poi applicheremo il resto. La perdita di un braccio ha una sola variante, l'età. La perdita di una gamba o una paralisi completa. Ci sono delle tabelle oggi che vigono per tutti e si dice: quant'è l'età? A ogni punto percentuale di invalidità corrisponde un certo dato. Poi si possono liquidare ulteriori danni, perché è chiaro che se quel danno ha inciso sulla tua capacità produttiva, allora ti liquido anche un altro danno. Ma tutto questo è stato una lotta enorme ed è stato dovuto a una reinterpretazione della Costituzione che era lì. Valentina ha posto una domanda giusta a un certo punto: ma come cambia la legge? La legge cambia perché interviene una norma, ma può darsi anche che quella norma non mi vada a modificare quel 2043. Perché il ripensamento non è stato sul 2043 o su quel danno morale che è subito sotto. La norma è stata, la norma cambiata che ha inciso, attenzione, e c'era stato ormai tempo, sono gli articoli della Costituzione. È l'articolo 2, l'inviolabilità dei diritti, la solidarietà, e l'articolo 3, il principio di uguaglianza. Questo che a un certo punto ha cominciato al giudice a dire: ma a me non va questo sistema, dove mi aggancio? E a un certo punto, dal cilindro magico di qualcuno, salta fuori: ah, ma c'è la Costituzione, la norma è quella, è cambiata perché c'è un'altra norma che è cambiata. Capite come è complesso questa attività, come è complesso l'attività del giurista? Cioè è costante, un cambiamento costante che devi attuare. Mi vorrei avviare alla conclusione perché devo rispondere al professor Sini. Qui ci sarebbe ancora tanto. Il professor Sini, nell'ultima parte del suo intervento, ha posto un problema: ma quanto dura la norma? Boh, perché la norma, fin quando non viene abrogata, dura. È giusto? Sì e no. Perché una norma effettivamente può cadere in desuetudine. A un certo punto, tant'è vero che, vi ricordate che il buon Calderoli a un certo punto ha fatto un rogo di tutte le leggi inutili, eccetera. E c'erano tante leggi che erano lì, che nessuno, non erano più applicate, perché? Perché erano state praticamente anche abrogate, non chiaramente, ma perché altre successive norme avevano modificato, senza dire è abrogata, no? Oppure perché ormai non, certi rapporti non esistevano più, ci sono dei contratti che oggi non esistono più, va bene? Il professor Sini ha posto un problema di considerare che cosa? Di rivedere l'attualità delle norme, la loro efficacia, giustamente. E a me è venuto in mente subito una cosa. Perbacco, è vero, è una bellissima cosa. Però devo dire al professor Sini che non l'ha inventata lui. L'ha inventata Mario Pagano. Mario Pagano. Cioè Mario Pagano nel 1970, nel 1799, non nel 1976, nel 1799, è lui che fa la Costituzione repubblicana della Repubblica Napoletana. E che cosa fa? Nella parte, nel tredicesimo capitolo, nel tredicesimo titolo di quella Costituzione, in ben 30 articoli, prevede un organo costituzionale costituito dagli efori, la ripresa da una magistratura spartana, che aveva un certo potere, anzi parecchio. E la Repubblica Napoletana era divisa in 17 dipartimenti. Ogni dipartimento eleggeva un proprio giudice che si chiamava appunto, faceva parte di questo collegio degli efori. Questi efori rimanevano in carica un solo anno e non erano più rieleggibili per una serie di anni. E avevano, per essere eletto eforo, doveva avere alcune caratteristiche. Primo, dovevi avere più di 45 anni, perché a differenza di quello che qualcuno dice, l'anzianità ha un valore. Ne siamo convinti? Io ne sono convinto. Io sono convintissimo di questo fatto. La saggezza degli anziani ha un valore, non si rottama. La seconda cosa che mi ha colpito degli efori è che assolutamente dovevano essere ammogliati o vedovi. Esattamente l'opposto di quello che serve per diventare prete, almeno per alcuni anni ancora, no? Perché ammogliato o vedovo, secondo me? Io ho pensato anche per la saggezza di uno che è sposato, eccetera, eccetera. No, secondo me era stata fatta d'arte da Mario Pagano per un'altra cosa. Così non entravano i preti a fare parte degli efori.
Repubblica Napoletana, cioè.
E poi doveva avere una certa esperienza politica, cioè doveva essere stato almeno doveva essere stato eletto in precedenza o membro del Parlamento o membro del governo, che si chiamava l'arconato, il governo. Qual era il compito degli efori? Era questo: verificare se la Costituzione era stata conservata in tutte le sue parti, di verificare se i poteri avevano osservato i loro limiti costituzionali oltrepassando o trascurando ciò che la Costituzione stabilisce, di richiamare ciascun potere nei limiti e doveri rispettivi, cassando e annullando gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla Costituzione. Era una corte costituzionale ante litteram e con qualche potere in più entro certi limiti. Di proporre al Senato la revisione di qualche articolo della Costituzione se per esperienza non si trovasse conveniente. E questo è quello che aveva detto il professore. E poi, ancora una volta quello che avevi detto tu, di rappresentare al corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principi della Costituzione. Non indugio oltre, però voglio rassicurarvi e voglio rassicurare il professor Sini. Da parecchi anni il Parlamento nostro, quando conclude una legge di una certa importanza, prevede che un ministro, a seconda del tipo di legge, relazioni al Parlamento dopo 2 anni sull'attuazione di quella legge, per verificare se occorrono degli interventi. Non solo, ma si dà una delega al governo in certi casi di poter verificare esso in determinate materie come stanno andando le cose, autorizzandolo già fin d'ora ad apportare dei principi che naturalmente devono essere nell'ambito della legge delega. Va bene, io mi fermo qua, credo che di carne ne abbiamo messa a fuoco tanta. Penso che quindi possiamo passare.
Corinda, ci vedi tu? Come un pizzeraio magico.
Noi siamo litigiosi, non possiamo.
Allora, intanto toglierei il microfonino e metterei qui. Ovviamente gli interventi che ci vorranno essere, se li vogliamo registrare,
devono venire qui.
Sì, o ci si alza e si viene qua vicino, oppure decidiamo che non li registriamo. Cioè,
sta a non, oppure come vengono vengono, cioè malissimo, da lontano si sente male.
No, da lontano non si sente, no.
E facciamoli venire qua.
Facciamoli venire qua.
Non so se...
Qui c'è il registratore. Ci sono già delle cose, degli interventi che...
Vieni.
Qua c'è più spazio che mi tolgo.
Oddio,
che
è successo? Quando fanno suoni...
Scusate, ti è fermato il registratore, non so perché.
Che cosa è successo?
Non reagisce più.
Forse è scaricata la pila?
No. No, no,
prova a spegnerlo, a riaccenderlo.
E appunto, non reagisce neanche a questo tipo di stimolo radicale.
Proprio si è rifiutato.
Proprio non prende il dito, non prende il tocco, non prende il pulsante.
Avevi detto che avevi il tocco magico.
È tornato. Allora io direi che sì, partiamo con la
regia. Forse si era annoiato per le cose che avevo detto io, dicevo basta.
No, si preparava ai cimenti più ardui.
Posso cominciare? Volevo cominciare a dire che anch'io frequentavo una piscina a Argelati, ma probabilmente essendo ma tu... arrivato dopo vedevo le ragazze in bikini. Ma
che non ti facevano nessun effetto, nessun perché effetto. Vedi, la legge però è anche utile perché...
Non vedevo ancora quelle in topless, per quelle forse ci sarebbe stato da aspettare ancora più tempo. Niente, allora volevo dire soltanto questo. Ecco, il problema del conflitto all'interno di una comunità, conflitto di classe fondamentalmente, anzi soprattutto conflitto di classe, sempre forse conflitto di classe, c'è un problema di stasis, ma forse la stasis è un conflitto portato proprio all'estremo, perché noi abbiamo dei conflitti che sono anche produttivi di dinamicità della società. Non so, mi faceva riferimento a questo tipo di conflitti Machiavelli, per cui dicevo una società che è abitata da un conflitto regolato è una società in progresso, molto dinamica. E allora noi dobbiamo considerare il conflitto che si svolge all'interno comunque di una costellazione di regole che incanalano il conflitto stesso e che non mette in crisi totale la società. Diverso è il conflitto come rivoluzione, per esempio. Allora, in quel caso, è lo stesso complesso delle norme fondamentali che viene sgretolato. Ma anche il gruppo conflittuale che si propone l'abbattimento della vecchia società e l'istituzione di una nuova, ha delle sue regole che possono anche non essere scritte, ma che vigono, che agiscono. E per esempio, se noi consideriamo per esempio la rivoluzione bolscevica, poniamo, certamente la rivoluzione bolscevica ribalta completamente le norme che vigevano nella società zarista e poi nella società che successivamente si istituisce con il governo Kerensky e così via. Però nel momento in cui passa l'azione userà delle norme interne che tutti sono costretti, i rivoluzionari, a rispettare. Ad esempio c'è però chi viola queste norme è considerato il traditore. Certo, questo non sarà scritto in nessuna norma scritta, ma vige. Ma la prima norma che ogni gruppo, anche rivoluzionario, si dà è quella di parlare. Devono parlarsi tra di loro per poter passare all'azione. Se non si parlano, e questa è la prima norma, è la norma della parola. Ecco, questo è fondamentalmente quello che volevo dire. A parte poi altri punti sparsi che adesso io non so a ritrovare. No, è interessante quello che si diceva a proposito della legge naturale, che io vedo come uno spazio, come dire, sottoposto a pressione, è uno spazio compresso. La legge, cosiddetta legge naturale, è qualche cosa che difficilmente si espande da solo, viene compresso per ottenere il passaggio dal movimento della società alla formalizzazione di leggi positive, e può venire, come dire, espanso anziché compresso soltanto dopo che delle leggi positive sono state istituite, e allora di ciò che è stato costruito in base a queste norme si può far a posteriori apparire come il risultato di leggi naturali che per esempio invochino la giustizia, giustizia, sempre questa parola molto fumosa, ma che viene sicuramente sempre utilizzata per dar valore alle leggi che si istituiscono.
Va bene, grazie.
Prego. Posso stare qui?
No, devo venire qua.
Brevissima, ieri sera ho visto un bellissimo programma sulla caduta del muro su Rai 3 fatto da Ezio Marri, ecco, Mauro, e lì si vede benissimo tutto quello che avete spiegato voi, perché il vice di Honecker aveva già dato l'ordine di lasciar passare le persone, sia con i pullman, i treni speciali, ma lì è un disastro perché erano chiusi, ma tanta gente voleva salire, quindi incidenti, eccetera. Molta altra gente, questo diciamo 24 ore prima della caduta del muro, era andata verso il muro. Le guardie però non erano state avvisate di questi cambiamenti ed erano con i mitra spianati. Ma cos'è eccezionale? Che non sparano, perché la gente lì, così tanta famiglia eccetera, fa sì che nessuno per sbaglio spari. Cioè, insomma, questo conflitto, questa situazione ormai maturata, a prescindere dalle leggi, naturalmente si è messa in atto, si è andata avanti. Ecco, con le parole è difficile esprimerlo perché le immagini erano straordinarie.
Ma è la stessa cosa che è successa, sì, con la famosa intervento della polizia in un bar di omosessuali.
Ah, sì,
che si sono ribellati,
è vero.
Esattamente, sì, sì. E il giorno dopo erano migliaia di più e il capo della polizia ha detto: nessuno spari, se si deve sparare io dico il nome e dico spara, se qualcheduno sbaglia è finito, la sua carriera finisce qui, e nessuno ha sparato perché la forza, il peso della quantità, cioè lì si dimostrava che una cosa non era più tollerabile, no? Che il che cosa ho promesso, no, questo non me lo puoi chiedere, no? L'habeas corpus è nato così a sua volta, no?
Certo.
Quindi sono momenti di crisi, no? Momenti in cui la forma che si qui ha regolato un modus operandi e un modus vivendi non regge più, e non regge più per quelle ragioni che dici tu, cioè perché c'è una società che è economica ma anche simbolica, cioè per esempio delle cose che tu dicevi non sono soltanto economiche, sono anche simboliche, nel fatto che uno incarna un certo simbolo, no? Ed è inconcepibile sino a un certo punto che poi prendono il re che scappa, no? Eccetera eccetera, e gli tagliano la gola, questo era inconcepibile, no? Era un sacrilegio, no? Poi diventa invece una giusta ragione, naturalmente ti hai sempre delle ragioni, no? Sono sempre delle ragioni, perché le ragioni sono ricavate dal principio generalissimo che non si riesce nemmeno a formulare: siamo una comunità, dobbiamo andare d'accordo, insomma, no, dobbiamo trovare un accordo. Questo è generalissimo.
Io infatti ho sempre ripreso una tua lezione, a proposito, c'è una tua lezione, il seminario che avevi tenuto due anni fa, sul ritmo, il ritmo e la legge, perché la funzione è proprio questa: c'è una legge, perché a un certo punto c'è una legge, c'è un qualche cosa che si oppone, che fa pressione, che contrasta quella legge, e quindi a un certo punto c'è la crisi di quella legge e una nuova legge, e poi si riparte. Perché? Perché i tempi naturalmente spesso e volentieri precedono. Allora, la legge può avere effettivamente una valenza pedagogica, su questo non c'è dubbio, però molto spesso è la pressione che c'è sociale. Poi qualche volta capita che la legge anticipi i tempi perché qualcuno guarda più in là, d'accordo? E allora ha una valenza anche pedagogica. Ma il problema è sempre questo, è questo continuo, questa affermazione, questa contraddittorietà e questa sintesi. Sì, sì. E poi si riparte. Ma è tutta la storia che poi è così.
Il diritto napoleonico era sicuramente più avanti del suo tempo in certi luoghi dell'Europa, sicuramente, certo. No? E adesso ci sembra invece una cosa reazionaria, insopportabile.
Per fare un parallelo, alcune cose del diritto di famiglia nostro in alcune zone d'Italia non sono molto gradite. Questa parità tra uomo e donna non è molto sentita. E chiaramente per gli stranieri che vengono in Italia il problema si pone lo stesso. Certo. Perché determinate cose, che la donna sia uguale all'uomo, non è accettato. E d'altronde poi in certi casi i femminicidi da che cosa derivano, se non anche da un'ancestrale voglia dell'uomo di prevalere sulla donna e di non accettare la sua uguaglianza, la sua pretesa di libertà.
È passato troppo poco tempo.
Vediamo
se ci sono altre questioni. Sì, deve venire qui.
Grazie, sì.
Intanto grazie, insomma, per gli interventi, perché come dire, c'era tantissimo, soprattutto il fatto del collegare degli aspetti puramente pragmatici della vita quotidiana a degli aspetti della filosofia che a volte sembrano due mondi che fanno molta fatica a dialogare tra di loro. E in effetti da quello che dicevate mi è venuto in mente un riferimento che mi ha sempre molto incuriosito, che deriva dal libro dell'Esodo. Nel libro dell'Esodo Mosè, quando va appunto a prendere le indicazioni che poi vengono tradotti come comandamenti, diceva appunto, c'è un'indicazione dove ad un certo punto Dio dice il popolo, la divinità e i tribunali. Io dicevo, ma insomma sono nel deserto, stanno vagando, tra le cose essenziali va bene, capisco il popolo, ma i tribunali francamente faccio fatica a vederli. E la cosa interessante è che in effetti poi mi sono posto il fatto che se noi andiamo a valutare il nome che vengono dati ai libri del Pentateuco, noi abbiamo la Genesi, l'Esodo, ma la cosa interessante è che il primo è il Bereshit, quindi in principio, e quindi tutto il tema riguardante l'origine. E poi ci sono i nomi. E nomi, appunto, poi lì, come dire, c'è il tema del fatto che c'era Nomos, che era la divinità, che era lo spirito delle leggi. E la cosa anche ancora lì che mi insomma stimolava la riflessione era che nomi è Shemot e ascolta è Shema, quindi la natura del nominare, la natura dell'ascoltare in realtà sono dei temi che si tengono molto insieme, soprattutto per una comunità che all'epoca era una comunità di nomadi, quindi come dire era interessante il fatto che si fossero posti il problema dell'origine. Lì ritorno al tema sul fatto di Socrate che veniva menzionato da Valentina, del fatto che lui si pone costantemente, interroga costantemente il problema dell'origine, no? Cioè nel senso che ti domando perché voglio andare in fondo per capire se effettivamente quello che mi stai dicendo abbia un fondamento. E molto spesso gli interlocutori di Socrate crollano perché effettivamente questo fondamento è molto difficile da trovare, no? E allora si fa quell'operazione come per esempio nel caso dell'articolo 139 o come nel caso, per esempio, riferendomi alla cultura ebraica, il fatto che abbiano cementato l'ebraicità dello Stato ebraico, per esempio, no? Che non può essere più messo in discussione come la natura repubblicana dell'Italia, insomma, come Stato. La cosa interessante è che ad un certo punto, se tu continui a concentrarti sul tema dell'origine, fondamentalmente non arrivi da nessuna parte. Allora fai l'operazione come il barone di Munchausen, che si tirava su per faceva quell'operazione che fanno anche i computer, che è il bootstrap, no? Cioè, mi prendo per gli stivali e giustifico la mia esistenza. Perché? Perché esiste, perché fondamentalmente è così. Quindi questi qui erano un po' delle direzioni che mi aveva stimolato il dibattito.
Grazie.
Posso? Vado io?
Sì.
La prima
poi
cosa
se dici tu, se cosa vuoi dire io.
Ah, tu.
Sono due o tre piccole osservazioni.
Qua va bene?
Sì. Due o tre piccole osservazioni a partire da. Devo stare più vicino.
Sì, sì, sì.
A partire da quello che hanno detto i relatori, che ringrazio. e forse sono in parte laterali, ma spero che possano essere interessanti per voi, per noi tutti. La prima è che oggi abbiamo parlato di leggi, abbiamo parlato di norme, abbiamo parlato di regole, di regolazioni. Forse bisognerebbe anche pensare che nominiamo cose piuttosto diverse. Abbiamo citato leggi di natura estremamente generale, Riccardo parlava per esempio delle norme fondamentali, no? Quelle di i principi supremi dell'ordinamento giuridico, quelle di natura più costituzionale. Valentina ha fatto addirittura riferimento a una forma di produzione di norme che è per via di contrattazione, che naturalmente ha valore solamente per coloro che sottoscrivono il contratto. Va bene, non è vero, però, non è che, però il contratto dei chimici a me non mi riguarda, diciamo, non sono norme che riguardano tutti i cittadini di una nazione, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché faccio questa osservazione? Perché penso che dovremmo immaginare che noi stiamo in una specie di enorme liquido amniotico pieno di norme, mm-hmm. di ogni tipo e di ogni grado, che spesso non è neanche facile dirimere, distinguere le une dalle altre. Alcune di queste norme sono, come dire, fissate nelle leggi, eccetera, eccetera, altre sono definite da forme invece più di natura contrattuale, di scambio e così via. Altre ancora sono legate a delle norme sociali che per esempio le rafforzano o le indeboliscono. La forza delle norme molto spesso dipende dalla potenza e dal valore, diciamo, di, per esempio, di sanzione sociale che il non rispetto della norma ha. Per cui faccio un esempio stupidissimo: la pedofilia è fortissimamente associata ad una penalizzazione di natura culturale e sociale. L'evasione fiscale no. Ma nemmeno la violenza carnale sulle donne. Se tu paragoni la violenza carnale sulle donne alla pedofilia, non c'è paragone. Tant'è che i pedofili, quando vanno in prigione, devono stare per forza in aree separate, perché altrimenti gli altri detenuti li aggrediscono, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché dovremmo cercare forse di tenere conto di questa condizione, di una condizione appunto di una sorta di ipernormazione che in parte è formale, in parte è legata alle norme sociali che qualche volta rafforzano, qualche volta indeboliscono, eccetera. Ed è in questo modo, secondo me, che comprendiamo il rapporto davvero molto complicato fra l'evoluzione della società e la produzione normativa. Qualche volta la norma arriva tardi, arriva dopo, come la nottola di Minerva, arriva a cose fatte e cerca di mettere una pezza a un cambiamento della società. Qualche altra volta invece anticipa. Adesso il professore diceva il codice napoleonico in alcune parti d'Europa era certamente anticipatore di alcuni processi sociali, ma in altre parti no. Ecco, secondo me capire bene come funziona questa dialettica, questa dinamica fra quello che accade dentro la società e il modo in cui le norme sociali funzionano, perché da quando parliamo, da quando ci promettiamo le cose, stiamo dentro un sistema di norme di qualche natura, no? Allora, come funziona il rapporto fra queste norme sociali e le norme di diversa natura, grado, ordine, luogo di produzione, eccetera, eccetera, è effettivamente molto complicato, ma molto importante. Perché non è una cosa unidirezionale, secondo me. Non è che c'è la società che fa in un modo, poi la norma può arrivare dopo, la sistema, la giusta, eccetera. È una continua circolarità fra gradi, forme diverse di normazione e di regolazione e modalità di istituzionalizzazione molto variabili e molto diversificate. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è sul tema interessantissimo che il professore ha suggerito all'inizio, relativo al fatto di giudicare e valutare l'esaurimento di una norma o comunque, diciamo, il valore di una norma a partire dai suoi effetti, dalle sue conseguenze, che è una concezione, come diceva lui stesso, no, pragmatista della faccenda. Anche questo è un tema estremamente interessante e non semplicissimo, diciamo. Faccio un esempio. In questo periodo io mi sono messo a studiare una norma che per gli urbanisti è importante, che è la norma sugli standard, ve la faccio brevissima, ma è un buon esempio, sugli standard urbanistici. Questa è una legge fatta nel 1968, lo sottolineo, 1968, perché è importante quando vengono fatte le leggi capire in che contesto sei, no? Quindi in un momento, diciamo, fortemente progressivo, di conquista di diritti, eccetera, eccetera. Precedentemente a questa norma il problema era come produrre a partire da una trasformazione della città realizzata dai privati dei beni di natura pubblica. Cioè tu costruisci, fai le tue case, fai la tua speculazione, cosa lasci al pubblico? Questa norma definisce uno standard, per l'appunto, cioè un insieme di servizi e beni pubblici che la trasformazione deve produrre, secondo delle quote molto precise, 18 metri quadri per persona che va ad abitare nel nuovo quartiere, fatte di alcune cose, un po' di parcheggi, un po' di scuole, un po' di verde pubblico, un po' di questo, un po' di quello, secondo una tipologia molto precisa. È molto oggi c'è una 50 anni sono passati, quindi abbiamo fatto i soliti convegni, 50 anni dalla legge, perché poi le leggi hanno anche una loro resistenza estremamente forte. La legge urbanistica in Italia è del 1942, per dire. Poi le leggi regionali sono cambiate, ma cioè ci sono delle leggi molto antiche, no? Questa c'ha 50 anni. È chiaro che diciamo l'intenzione della norma era di produrre beni pubblici, beni comuni che potessero essere l'esito della trasformazione privata. Però questa norma ha avuto anche moltissimi effetti non attesi e anche qualche effetto perverso. Per esempio, il fatto che spesso questi standard fossero dei giardinetti spelacchiati messi in un angolino che non servivano assolutamente a niente. Quindi tu dici, ah sì, va bene, io te lo faccio i 18 metri quadri di cui almeno X di verde, te li metto in un angolino, faccio il verde spelacchiato dove nessuno può andare, no? E questo è un effetto, diciamo, perverso, ma nemmeno quello, forse giusto per i cani, forse per i cani. E questo è un effetto perverso della norma, o comunque un effetto inintenzionale della norma. L'altro aspetto è che è una norma che tende a uniformare tutto, no? E questo è un bel problema dell'universalità della norma. Perché 18 metri quadri, almeno 18 metri quadri, e perché quei 18 metri quadri definiti così? Questo per esempio ha portato a una standardizzazione del processo di produzione, diciamo, di beni pubblici all'interno della trasformazione della città. Allora, come fare a valutare, torno indietro e torno al punto, come fare a valutare o a giudicare gli effetti? In base a che cosa io giudico che un effetto è buono o non è buono? Perché a sua volta anche questo è preso dentro certi discorsi che oggi ci dicono quella legge lì, che certamente aveva gran buone intenzioni, ha prodotto standardizzazione della produzione di beni pubblici urbani e per esempio ha prodotto un sacco di area verde, che sono quelle che vedete, per dire, in mezzo alle strade, nei parterri tra una corsia e l'altra. Quelle lì sono area standard, ma capite che non servono a niente. Io posso fare un'infinità di quelle aree lì, ma non servono a niente, non le usa nessuno, no? Però ho rispettato la legge che mi ha detto, ho fatto i 18 metri quadri standard. Quindi è molto complesso capire in base a che cosa, sulla base di quali, diciamo, criteri, orientamenti, valori, discorsi, noi siamo in grado di esprimere un giudizio in termini di conseguenze, sia rispetto alle intenzioni che la legge o la norma poneva, sia rispetto all'uso che poi effettivamente se ne è fatto, no? Perché poi le norme vengono consegnate all'uso sociale, eccetera, eccetera. Terza e ultima considerazione sul tema che è sempre collegato in fondo alla questione dell'interesse generale, ma della fase costituente, che è variamente emerso negli interventi, no? Cioè questo tema che ci sono delle parti della Costituzione, per esempio la forma repubblicana, che sono intoccabili. Allora, anche qui è giustissima questa osservazione. Qui l'unica cosa che mi veniva in mente di aggiungere è che bisognerebbe anche pensare bene in queste fasi costituenti, che spesso sono fasi violente o comunque di rottura, diceva il professor adesso, no? di rottura di alcuni equilibri, di alcune dinamiche, come è avvenuto il processo di produzione legislativa? Ma veramente com'è avvenuto? Allora, c'è un libro molto bello di uno scienziato sociale che si chiama Jon Elster, che si chiama Argomentare e negoziare. Il libro racconta la storia molto minuziosamente delle assemblee costituenti della Costituzione francese del 1700. Io un attimo me le ricordo.
Vabbè, ce ne sono 70, ce ne sono parecchie, perché c'è 791, 93, 95, 95.
Una di quelle là.
Se mi dici che caratteristiche aveva quella Costituzione, ti dico l'altra.
Beh, adesso è troppo. Comunque una di queste, forse era
prima, ma
io non le so queste cose che sapete voi, è di quella americana. E lui sostanzialmente il suo argomento è: ma come vengono fuori le parti cosiddette generali di interesse generale delle costituzioni americane e francese, rivoluzionarie tutte e due? E lui dice: un po' argomentano e un po' negoziano. Quando argomentano, cercano di usare argomenti di natura molto generale, cioè di porsi in una posizione tale di poter dire: ecco, vedete, questa cosa che io sto dicendo non vale per me, non vale per il mio amico, ma vale per me, per gli altri, per i miei nemici politici, per le generazioni future, perché poi questo dovrebbe essere un po' il principio. Però negoziano anche, e negoziano di brutto, diciamo. Però anche la storia della Costituzione italiana è così, basta andare a vedere i resoconti della Costituente, vedere cosa è stata, no? E bisognerebbe immaginarsi quelle persone lì, come erano lì, cosa facevano, cosa si dicevano, cosa facevano tra una sessione e l'altra. Io mi immagino che anche i nostri...
Cosa pensavano?
Io mi immagino i nostri costituenti fra una sessione e l'altra, che magari si bevevano il caffè, si dicevano delle cose, e molti degli esiti concreti delle nostre costituzioni vengono da questa specie di atmosfera generale. Ecco, per me questo è molto importante, perché ci consente non di evitare, cioè non di disconoscere la natura generale di queste norme, perché è così, sono norme che hanno una natura generale, costituente, potente, eccetera, però sono l'esito di questa cosa, cioè sono l'esito di questa argomentazione, di questa negoziazione che avviene in quel particolare momento del tempo, in quella particolare congiuntura, e che poi assume significati variabili e continuamente variabili nel corso del tempo. Basta.
Ma io direi quello che tu adesso rimarcavi: una legge che non chiarisce gli scopi è una legge mal fatta.
Giusto.
È ovvio che se una legge dice ci deve essere il 18% perché è bene che ci sia nella città, ma non dice poi che caratteristiche deve avere, è una legge mal fatta.
Certo. Posso adesso dire io un paio di cose, perché sono in parte in eco a quelle che diceva Gabriele. Però ci arrivo, interessante, notavo per altre vie, come se avessi notato anch'io dei luoghi pulsanti dove li hai notati tu, però con un altro percorso negli appunti che mi piacerebbe condividere. Se è possibile, comunque, cioè la mia è una richiesta, cioè mi sono proprio delle domande precise, non so se precise, ma delle domande su quello che avete detto, cioè sul vostro colloquio, e mi piacerebbe magari che la prossima volta, o prima della prossima volta per iscritto, insomma, che questa roba provassimo a farla circolare, se ha un qualche senso, perché per me ci sono un sacco di problemi nelle cose che avete detto, proprio di problemi, non nel senso che invece io ho l'alternativa, cioè un sacco di domande aperte, no? Ad esempio,
anche per noi.
Allora, io ho individuato 5 punti. Allora, uno è questo: Sini ha proposto, diciamo, la questione dei fini, no? E adesso ha ribadito, bisogna una buona legge, quella che dichiara gli scopi. Benissimo, una cosa al lato, dico sì, certamente, però appunto ci sono delle situazioni nelle quali non c'è bisogno di dichiararle, perché sono evidenti. Ad esempio, che l'apologia di fascismo fosse un reato, no? Quando è stata fatta la nostra Costituzione era evidente nei suoi scopi, cioè era perché quella roba lì non tornasse. Però è anche chiaro che adesso c'è un problema, cioè adesso per alcuni, molti, pochi, non lo so, nel nostro paese la questione non è poi così fondamentale, questo scopo non è poi così interessante da perseguire. Che facciamo? Allora, ragionare sugli scopi è, cioè, figuriamoci, no, è l'ottica che ci interessa. È chiaro che siamo tutti d'accordo sul fatto che non si tratta più di ragionare sui principi, così come siamo tutti d'accordo qui dentro, almeno, e poi uscissimo sarebbe un po' diverso, ma qui forse, ma qui dentro, che stabilire una legge di natura, basta, l'abbiamo fatta fuori, legge di natura non c'è. Oh, adesso a noi ci va bene così. Poi vedremo tra un po'. Perché non lo so, cioè tutto molto, questo movimento completo, questo dinamismo completo pone tanti problemi, appunto, quindi legge di natura non c'è, figurati, io sono felicissimo, d'accordo, adesso. Però appunto questo può cambiare, cioè anche questa idea che noi abbiamo circa la non stabilità, non datità di una legge di natura, visto che tutto cambia, noi cambiamo, può cambiare anche questo, no? Quindi bisogna entrare in un'ottica nella quale, secondo me, se si è seri in quello che, cioè si va fino in fondo a quello che si dice, bisogna esporsi a una specie di vertigine che interpella, cioè che mi interpella, ad esempio, no? Allora, Ad esempio, questione degli scopi. Primo punto, come vorremmo che fosse la nostra società? Questo in fondo, diceva Sini, è uno dei compiti, no, dichiarativi della legge. La legge dice come vorremmo che fosse la nostra società. E sia Conte poi diceva, certo, nel senso però del bene della comunità, del bene della comunità. Sì, mentre per lo più, diceva Conte, noi ragioniamo sul piano dell'interesse mio, il bene mio, non il bene della comunità. E qui io già vado in tilt, cioè c'è un problema enorme, perché ragionare sul... Cosa vuol dire? Il bene della comunità non può opporsi al bene mio, non so come dire, no? Altrimenti sarebbero due sostanze distinte. Richiamo in questo senso, per me frullano un sacco di cose su cui lavorerò quest'estate per il prossimo Mappe del Pensiero, cioè le cose che sono accadute a McCree nel suo terzo anno di lavoro, quello dedicato alla parte il tutto. Cioè, se io sono parte della comunità, che cos'è? Qual è lo statuto della parte rispetto al tutto e qual è lo statuto del tutto rispetto alla parte? Quindi parlare di bene comune anziché di bene mio, boh, mi pone dei problemi, vi sottopongo questo, cioè vi presento questo problema, insomma, no? E poi in quest'ottica, come vorremmo che fosse la nostra società, quindi gli scopi, ma evidentemente gli scopi buoni, e allora Paspi diceva, certo, come li stabiliamo che gli scopi sono buoni? C'è stata fatta una ipotesi, mi sembra, nei vostri tre interventi, o almeno implicita o esplicita. Gli scopi buoni sono quelli buoni per tutti, buoni per la comunità, allora non egoistici, non no, cioè quelli per il bene collettivo, e questi sono quelli che noi ci attendiamo, queste sono le conseguenze attese, queste sono le promesse che noi possiamo farci, perché Sini diceva, beh, dipende da cosa prometto, no? Allora, noi tutti siamo molto, cioè è molto edificante, no? Dirci che noi però qui ci promettiamo le cose buone per tutti, non quelle egoistiche per me. Insomma, ecco, cioè, noi stiamo facendo questa parte, boh, non lo so, ecco, ci sono dei problemi. La proposta che è stata fatta in merito a come poi si che è stata implicitamente, che io ho avvertito, è stata un po' questa, no? La legge dunque, nella misura in cui riveste questa funzione anche, quella, una funzione dichiarativa dell'attesa, no? Una funzione di dichiarazione di ciò che si attende, delle conseguenze attese, la legge è fatta, questo Conte l'ha ribadito più volte, ma l'ha richiamato Sini prima, è fatta da rapporti di forza, ovvero rapporti di classe. Questa espressione è stata usata in modo interscambiabile. Il mio primo problema è capire queste parole, cioè, il mio primo problema è, rispetto al punto 1 che dicevo, l'attesa, gli scopi e legge, allora potremmo sintetizzare così, che cosa è atteso, quali sono le conseguenze plausibilmente attendibili, no? Auspicabili, lo stabilisce, che cosa? La forza che si impone in quel momento, o meglio, fa norma il desiderio, adesso posso dire così, quello che fa la norma, cioè quello che stabilisce la potenza normante, è il desiderio più forte. Porca miseriazza, però insomma è proprio sofistico questo, no? Cioè molto interessante, molto bello, molto interessante. E rispetto a cos'è il bene comune, pure lo stabilisce la forza, il desiderio più forte, no? Però rispetto a forza, quindi la domanda è come si forma il desiderio, che è un mio tarlo. Come però si determina il desiderio? Quindi quello più forte vince. Ma che cosa determina i desideri? Allora, l'appartenenza di classe, perché classe, forza, anche qua. Sulla classe, cioè la parola classe, voi avete detto a un certo punto, proprio in termine marxiano, ma perché invece c'è un altro termine non marxiano in cui state usando la parola classe?
Io l'ho inteso, no, ti spiego subito, perché non l'ho inteso, in termine marxiano intendevo dire semplicemente tra lotta di classe tra datori di lavoro e prestatori d'opera, d'accordo? Allora, in questo senso.
Okay.
Poi ho detto, no, attenzione, però non è non va inteso, però l'ho inteso rispetto alle leggi sul lavoro, okay. L'ho detto solo in relazione a quello. Per il resto, sempre precisato, lotte di classe possono comprendere anche tra produttori e consumatori,
sì.
D'accordo?
Sì, mi ha aggiunto anche degli elementi simbolici.
Certo, esatto.
Quindi usate la parola classe in modo molto ampio, ampio. Certo. Invece io vi inviterei ad un ritorno un po' stretto sulla questione marxiana, cioè non penso che... non penso che si tratti di sommare, ad esempio, all'elemento economico, all'elemento lavorativo, all'elemento della qualità della vita materiale che facciamo, poi l'elemento simbolico, l'elemento... Cioè, il problema è come stanno assieme. Allora, forse, almeno per me, per cui non tutto è desiderabile in qualunque situazione, no? E i desideri sono legati alla condizione materiale con cui si svolge un'esistenza, condizione materiale, cioè... quanto puoi camminare, quanto puoi muoverti, quanto puoi progettare i tuoi spostamenti, quanto puoi mangiare, come ti vesti,
Allora costruisci anche il tuo immaginario, come cammini, dove ti servi, da quali produttori vai, cioè tutto questo sta assieme e per me questo è un problema, come sta assieme. E penso che rispetto a questo come stanno assieme le cose, che ripeto è importante perché si stabilisce come si producono i desideri, no? Quei desideri la cui forza si impone normando, abbiamo detto così la catena logica, se ho capito, questo problema io non, al momento non ho moltissime strade aperte per provare a così stabilire un orizzonte di risposta a questa domanda, non ne ho moltissime oltre alla tradizione marxiana. Cioè, ci sono dei problemi, siamo lì, vediamo, ci sono dei problemi, per me. E allora qui, secondo punto, il desiderio, bisogno di stabilità. Cioè, Cappelletti ha detto, sono partita da qua, io sono partita da, quindi, lotta, competizione, violenza, destabilizzazione permanente, instabilità permanente, dentro, fuori, insomma, riprendeva quei passi molto belli di apertura del seminario di filosofia del secondo anno, e poi emblematicamente diceva, ecco, forse il problema è che l'alternativa, cioè la ricerca, no, di un contenimento della violenza distruttrice, insomma, che però se è permanente non è distruttrice, cioè se fosse distruttrice finirebbe sia lo scontro quanto la cosa, no? Insomma, ecco, quindi Valentina però faceva una proposta, cioè guardate che il desiderio, ecco il tema del desiderio, no? Ha qualcosa forse, era un'ipotesi quella già Valentina, diceva forse il desiderio ha una radice, di cui i desideri nelle loro diverse forme hanno una radice comune che ha a che fare con un desiderio di stabilità, cioè di, no, di argine, di permanenza. Allora, se sì, è molto interessante perché la questione delle lotte e delle frizioni, dei conflitti che è stata parimenti evocata più volte, è tutta, diventa bellissima, cioè tutta da affrontare, no? Ad esempio, a me ovviamente per questione di studi personali viene in mente tutto il lavoro sulla lotta, anche Giovanni, fatto su lotta, conflitto, unificazione, fatto da Sartre, nel secondo tomo della critica, che quasi nessuno studia, ma che è insomma è molto interessante perché ecco lì ci sono delle strade che sono anche post-marxiane da certi punti di vista, problematiche però ci sono. Allora, quindi la produzione di norme, cioè di desideri, è produzione di lotta di classe, quindi, o di lotta di classi, di scontro, di conflitti tra classi, comunque avevo vogliato usare questa parola. Quindi bisognerebbe chiarire il senso della parola classe, secondo me, ma non per un fatto terminologico, per intenderci, no? Perché questa la classe ha a che fare con la forza che fa la norma. Poi lotta in che senso? Lotta nel senso della stasis che evocava Cappelletti o lotta in un altro senso? Perché ad esempio è stato poco fa richiamato come ci siano delle lotte che sono invece delle forme di conflittualità che sono diversificazione, no? Che sono la forma della concertazione in qualche modo, no? Cioè della negoziazione, insomma, no? Cioè, ci deve essere una differenza, la dialettica in fondo è una forma di lotta, quindi anche qua lotta in che senso? Qual è la lotta che devasta, quella che riporta alla stasis e quale no? Insomma, ecco. E poi terzo punto, la questione della scadenza della legge, che giustamente ha posto prima di tutto Cappelletti dicendo quando è che una legge muore, diciamo così, no? La ripresa Sini e l'ha ampiamente esemplificata Conte. Vedi quante leggi scadute, cioè no, sopraffatte dal tempo, dalla vita, insomma. E quando scadono, attenzione perché se la proposta che è stata avanzata prima, cioè una legge è la descrizione di come vorrebbe il mondo, di come desidera una certa forza, la forza dominante in una certa fase. Se è questo schema che possiamo più o meno tenere, allora la domanda è quando è che certi rapporti di forza tra classi, comunque la parola classe la vogliamo intendere, mutano? Quando è che la classe dominante diventa un'altra? È semplice, ed è una la classe dominante, possiamo ragionare così, boh? È molto complesso, no? Rapporti di forza tra classi, allora scadono le classi, cioè quando è che una classe scade? Quando è che scade il suo desiderio, quando scade una classe, cosa, per me queste domande diventano, sono intrecciate a quelle che ponevate voi. Quarto punto, i principi inviolabili, cioè i principi stabili, cioè sono l'argine più, come possiamo dire, nella loro variabilità, sono quanto di più, come dire, direttamente risponde, cioè è ciò che più direttamente risponde a quel bisogno o desiderio di contenimento della stasis. Credo, no, che noi quando parliamo di principi inviolabili parliamo di quelli che avete evocato, no? Infatti la forma repubblicana, e quelli che poi ha elencato Riccardo, allargando chiaramente poi la rosa e l'orizzonte dei sensi. Insomma, ci sono dei principi inviolabili che noi riteniamo inviolabili. E si sono, noi li guardiamo, no, attaccandoci con unghie e coi denti, come a le uniche, in fondo, garanzie, gli unici argini al momento dati, localmente dati, per quella collettività dati, al rischio della stasis, che è sempre lì che incombe. Però può succedere, proprio per la dinamica che descriveva benissimo Pasqui poco fa, ecco perché dicevo ci sono dei punti di... Ad esempio Pasqui ha detto, bene, l'inviolabilità, se ho capito, prendiamo l'esempio delle fasi costituenti, che sono fasi interessantissime, cioè secondo me bisogna proprio, cioè lì ci sarebbe tantissimo lavoro da fare, storico, filosofico, e giusto. Le fasi costituenti sono una roba strana, si discute, si litiga, cioè ci sono figure diverse, sono pieni di conflittualità, no? Appunto, argomentazione, negoziazione, poi si beve il caffè, poi a quell'altro ha perso qualcuno nella recente rivoluzione, guerra, cioè momenti sempre di... I momenti costituenti sono momenti di rivoluzione, cioè sono momenti in cui è stato conclamato, è stata conclamata la violabilità di ciò che prima si riteneva inviolabile, voglio dire, no?
Entro
certi limiti, sì. Se guardassimo sul lungo periodo, vedremmo appunto come ciò che era appunto sacro e santo, cioè inviolabile, è divenuto violabile, no? E così istituendo una nuova inviolabilità, eccetera. Quindi queste fasi costituenti, ad esempio, stabiliscono cosa è inviolabile. E cosa è inviolabile lo si stabilisce attraverso mediazione, continue piccole violazioni reciproche, ci diamo uno spazio, facciamo un accordo, eccetera. Quindi ciò significa, ed è qualcosa che appunto che mi sembra molto attuale da certi punti di vista, sì, può succedere che dei principi che la norma stabilisce, ha stabilito come inviolabili, la norma fatta di quelle vite in quel momento bla bla bla, diventano in realtà, sono vissuti come principi di retroguardia. No? Ad esempio, appunto, quando uno dice, allora, l'apologia di fascismo è reato, uno può dire, vabbè, ma sei vecchio, ma proprio di retroguardia, basta, cioè non è più d'attualità, non abbiamo questo problema. Oppure, appunto, e così via. Penso proprio alle cose di questi giorni anche, no? Cioè, di questi, le abbiamo tutte bene stampate in testa, no? E questo riguarda l'inviolabilità, come dire, appunto, l'antisemitismo. No, cioè, oggi, in questi giorni, uno non può stare a Milano e non essere sul punto della questione, noi abitiamo qua, dobbiamo sapere, cioè dobbiamo tenerne conto, no? Ora, noi stiamo constatando che alcuni principi inviolabili sono non solo violabilissimi, ma proprio violati, non so come dire, no? E quindi abbiamo da interrogarci su qual è il fondamento dell'inviolabilità, proprio perché è il nostro argine, no? Oppure dobbiamo vedere che l'argine cambia, cioè prenderci in carico, siamo in una fase di transizione, oppure dobbiamo dire, vabbè, viva la retroguardia, facciamo la resistenza, ma a me no, qua non interessa cosa facciamo noi, mi interessa proprio capire la dinamica, no? La dinamica. Perché appunto ci possono essere fasi nelle quali i principi inviolabili sono di retroguardia in quanto sono mutati i rapporti, chiamiamolo ancora così, di classe. Non è forse il segno del fatto che nuove classi, nuova classe, nuova, una nuova forza, un nuovo desiderio, che il desiderio si sposta, no? E quindi con quale forza, con quale desiderio difendi quell'inviolabilità? Tu che tra l'altro sai benissimo, perché ci hai fatto sopra una teoria della storia, una teoria del diritto, una teoria, no, della norma, che l'inviolabilità è il frutto di una violazione. Capite? Come c'è, è come la questione di cosa desidero, come stabilisco il fine, cosa stabilisco la conseguenza attesa, con quale forza dunque li difendi, ma abbiamo detto non con i principi, quindi con i fini. Quindi, quinto punto e ultimo, la proposta di Cappelletti, perché mi pare che nel discorso di Valentina Cappelletti ci fosse in chiusura proprio una proposta aperta, problematica, no? Però una proposta, lei diceva, se ho capito, ma non esiste, lo prima in modo interrogativo, no? Ma era una domanda che era anche un auspicio. Forse esistono modalità, situazioni, contesti nei quali addestrarsi a l'esempio che faceva Valentina Cappelletti, se ho capito, si riferiva appunto alla notazione nel testo di Beccaria di Conte, e appunto la notazione si riferiva a un altro modo di intendere la sovranità, no? Quindi non esistono luoghi di addestramento a nuove forme di sovranità, a un nuovo modo di incarnare la sovranità, lì dove soggezione e soggettivazione, no? Diciamo, cioè lì dove l'assoggettarsi alla legge, il conformarsi, diceva Cappelletti, e il forgiare la legge diventino uno, cioè dei punti, delle situazioni nelle quali ci sia una convergenza. A me pare che l'esempio che faceva Cappelletti sia interessante, ma problematico ovviamente, no? Ecco perché ve lo sto ricordando. Se ho inteso, Cappelletti diceva, ci sono ad esempio dei luoghi, forse in un certo senso i luoghi della contrattazione collettiva, no? Lì dove Valentina lavora, dove l'addestramento consiste nel fare prova delle conseguenze attese in prima persona. Ovviamente quando si tratta del mio lavoro e del fatto che io possa mangiare, pagare le bollette, fare queste cose qui, insomma, banali ma fondamentali, quando si tratta di questo, il far prova in prima persona degli effetti attesi, della desiderabilità, è facile, no? Quando si tratta di forma repubblicana, antifascismo, lotta all'antisemitismo, oppure tutte le altre questioni che sono state evocate oggi, no? Le questioni legate al diritto di famiglia, questioni di ordine etico, di ordine civico, eccetera. Come si fa? Come si fa dunque a trovare, cosa avete in mente voi, cioè come la pensate, no? Rispetto, come la pensa Cappelletti in particolare, rispetto alla possibilità di luoghi nei quali questo addestramento, che è una possibile risposta al come difenderli, no? Addestrando. Mi sembra che dicesse questo, cioè forse l'addestramento, addestrando ad una prova in prima persona, cioè sulla propria pelle, della consistenza delle conseguenze attese, quindi addestrandosi ad assoggettarsi a certe norme, per poi, incarnandole, forgiarle nella loro variazione, no? Cioè farle nuove in qualche modo, quindi aprendole alla variazione, quindi verso una nuova norma, una nuova inviolabilità, eccetera, eccetera. Questo per me è un altro problema enorme, perché vuol dire che la questione della legge non si risolve sul piano della legge, cioè non, come la questione della scienza non si risolve sul piano della scienza, eccetera eccetera. Su che piano allora si risolve? Sul piano della forza? Sul piano della forza. Vabbè, insomma sono questioni che mi sembravano così. Soprattutto in un momento nel quale, ecco, scusate, poi voi che diciate, perché a un certo punto fanno massa, la quantità, ecco, a me vi giuro viene il gelo, cioè, capito, proprio mentre penso, vedi, la quantità, perché è bello pensare che la quantità ha fatto sì che non sparassero, no, e che sia caduto il muro di Berlino, questo è edificante, ho capito, ma la stessa quantità, no, è quella che, quindi a noi ci piace l'idea della quantità quando è quella che piace a noi, ma quando è la quantità che non è quella che piace a noi, lì bisogna mettersi sul punto e dire adesso come va pensata questa cosa, onestamente, fino in fondo, insomma, no? Secondo me.
Le masse naziste.
Eh?
Le masse naziste.
Le masse
naziste.
È uguale, no?
Ma adesso loro devono rispondere a tutte queste
no, io ho detto no, che se potevo rispondere la propria, perché se mi si può anche
la proposta è di segnarcele e pensarci per il prossimo incontro.
Sì, cioè se sono, cioè, perché alcune anche mi potete dire di queste cose che ci siamo detti, Meazza, Porro, Pasqui, e lei si chiama Bonomini, no? Lei è Brocca, scusi, Ettore Brocca. Cioè, io queste cose possono essere anche spuntate, scusa, questa cosa detto Florinda no, decade in se stessa, perché in realtà si contraddice con un'altra roba.
No, ma ci va tutte risposte, le domande sono molto precise, sì. e se avessimo tempo io vorrei rispondere a tutto.
Aspetta, però c'è Giovanni Armenio che deve parlare.
No, ma giusto due, anche perché adesso... No, lei ha parlato della, della produzione di norme come produzione di conflitti di classe, e quindi mi faccio un po' a quello che ha detto anche Florinda, e, quasi presupponendo in un certo senso che il modo di stare assieme sia per lo più o innanzitutto conflittuale, diciamo. Lei non crede anche che magari ci sia un altro livello magari di, non dico di descrizione, però un altro fondo sul quale si sta assieme, che sia più vicino in un certo senso al, al conessere, quindi uno sfondo poi sul quale un conflitto diviene magari intelligibile in quanto tale, perché anche un conflitto per emergere come conflitto deve poggiarsi in un certo senso su, su uno sfondo comune.
Se c'è un no, c'è un sì.
Sì, cioè, per poter emergere. Quindi questa era giusto una domanda così. E poi un'altra, più che altro una piccola riflessione, quando lei ha parlato delle leggi imposte da Bruxelles, e lì mi sono chiesto quando allora una legge, diciamo, cioè perché è problematico accettare una legge imposta in un certo senso dall'esterno, dall'interno, cioè mi sono chiesto forse non è questo uno dei casi in cui capiamo che la legge, che come dire, che la legge non è tanto un'imposizione quanto forse, non lo so, un'appartenenza alla legge, perché per essere tale una legge deve essere vissuta, interiorizzata e riconosciuta come tale. E quindi forse che la legge non sia, cioè la temporalità della legge non sia tanto il passato, ossia si fa così perché la legge ha detto, è stato decretato in lontano passato e ha un'efficacia oggi, ma questa efficacia oggi deve essere vissuta in un certo senso in un progetto,
un
in un futuro. Sì.
C'è un consenso.
E che quindi il nostro modo di stare assieme magari sia progettuale, ed è nel progetto che noi riconosciamo una norma e le attribuiamo e ci rendiamo sensibili a quell'efficacia in un certo senso. E quindi anche questo non vuol dire semplicemente l'appartenenza a una norma come stabilità tranquillizzante in quanto c'è la norma universale, ma anche un'appartenenza forse più angosciata, perché è nello stare assieme al futuro che noi riconosciamo le norme in quanto tali. E no, semplicemente questa piccola osservazione.
Grazie.
Allora chiudiamo, però facciamo tesoro di tutto questo e chi desidera mandi contributi di cui terremo conto tutti e tre, e noi stessi se vogliamo possiamo anche cominciare a mandarceli. Quindi prepariamo un materiale, poi dovremmo riflettere su cosa tu preferisci che facciamo nel secondo incontro, ben inteso, però intanto dobbiamo prendere
atto. Intanto qua ci sono un po' di risposte, poi sì. Valentina faceva una serie di proposte, adesso poi ne parliamo un secondo.
No, vediamo perché già qui c'è un sacco di altro.
Ci dice lei di roba. Va bene, allora grazie,
grazie
a tutti.
Buonasera. Grazie. Buonasera.